Dove eravamo?
Eravamo rimasti un pochettino a parlare della
Piccozzi
vulvodinia.
Si direbbe che abbiamo dei neuroni incrostati da queste
parole sante. Piccozzi,
allora,
dice
vulva,
le cose
di mia, com'è?
Vulva di mia,
come scrive un ascoltatore che ha scritto
più di
se
uno.
Parlate della vulva,
onestamente dovrebbe essere almeno presente
la mia canestrini. Se no, no, vulva di mia,
vulvodinia,
vulvodinia.
Eiaculazione.
Devo imparare, non
dire adesso, visto che parla delle eiaculazioni,
qual è l'altra che non sai dire?
Eiaculazione non gli viene.
Eiaculazione.
Adesso, cioè, concentratissimo, certo. Ci fa una fatica di.
Mentre...
Poi, tra l'altro, eiaculazione non gli viene, fa anche un bel gioco. È a sua volta un bel gioco di parole.
Non gli viene. Per tornare a noi, tanto per dire, abbiamo parlato una volta dell'eiaculazione precoce, che si usava un farmaco, sì, che era il Contramal, tanto che la striscia di Gaza ha vietato l'importazione perché veniva venduto in quantità industriali, perché serviva per allungare le prestazioni dell'eiaculazione precoce, no?
Nella striscia di Gaza.
Sì, la striscia di Gaza ha vietato l'importazione del Contramal. Perché nel mondo arabo, sì, tendenzialmente la mascolinità è più basata sulla numerosità del rapporto che sulla durata del rapporto. Allora è più frequente la velocità.
Se loro volevano...
Sì, però in conseguenza... Perché il prolungamento dell'attività sessuale maschile è, sì, un derivato dell'attenzione sul piacere femminile.
Certo.
Cioè, nel senso, se uno se ne frega del piacere femminile, che cavolo gliene frega lui di durare tanto o durar poco? Niente.
Certo.
Anzi, se dura poco, il piacere, la quantità...
Ma la capisco anche poco questa cosa, perché è bello anche il durante, anche per un maschio.
Vabbè,
non
ma
è che è bello solo il finale.
Comunque vada, diciamo, chi l'ha vietato?
Un momento. No. Allora, no. Torniamo... In conseguenza dell'aumento, sì, delle richieste femminili sul piacere femminile anche nel mondo musulmano, il problema dell'eiaculazione precoce è diventato un problema serio anche per il mondo
musulmano.
Ma non
ce l'ha detta questa.
Ma certo,
ma non
che
è vero.
Ma
ce
certo
l'ha detta,
che
stop.
Detta. Ma sì che...
Qualcuno lì fuori se la ricorda?
Sì. Allora...
Oppure è un megalomane.
No, ma non c'entra niente. Allora, per questo viene utilizzato il Contramal,
sì,
che è un analgesico centrale,
certo,
tipo un morfinico, perché inibisce la percezione cerebrale dello stimolo che arriva, okay, dalla zona locale.
E nella striscia di Gaza lo compravano.
A quintalate.
E si vede che volevano...
Però lo compravano come analgesico e poi lo usavano come...
Certo.
Allora, in questo...
Perché è vietato usarlo nel farmaci mondo?
Off-label, cioè utilizzati fuori... Non è che nel Contramal c'è scritto va usato... Uno non si prende responsabilità quando usa un farmaco che non c'è scritto che lo può usare, no? Quindi la ditta farmaceutica dice questi usano il farmaco per pulire le scale, e se uno cade dalle scale mi dà la colpa a me, che sono... Invece in realtà sul foglietto non c'è scritto.
Certo.
Quindi, allora, è stato vietato dalla striscia di Gaza l'importazione del Contramal. Ma il legame che c'era era che è un esempio di un farmaco utilizzabile certe volte anche nella vulvodinia, cioè nel tentativo di non far percepire la componente di dolore che proviene dalla zona della vulva. Perché parlavamo prima con Maralla Stoppelli di questo problema della difficoltà di comunicare alle,
sì,
persone, di come la persona sottovaluta. E se
non c'è un dolorometro.
Non c'è un dolorometro.
Dire, io ho 7, anche se però a volte nelle visite lo dicono.
Sì.
Da 1 a 10 come indicherebbe il suo dolore?
Sì. Però uno lo tara sempre sulla propria livello di dolore. Quindi, e parlavamo se il sesso della persona che riceve l'informazione ha un qualche peso. Cioè, se un maschio dice dolore a un maschio, se un maschio dice dolore a una femmina,
okay,
allora, se il maschio dice dolore alla femmina, la femmina tende a svalutare il maschio nel complesso. Cioè, dice il maschio mi fa male lì, e le donne dicono il maschio non sopportano niente,
certo,
non fanno,
certo,
questa è la visione del femminile.
Non sono loro a partorire.
Che non sono a partorire, se avessero le mestruazioni si butterebbero al quarto, certo, piano.
Ma è tutto vero.
Tutto vero, dicono così le donne.
Ma è tutto vero.
Quindi,
che
comunque, è tutto vero, però...
Hanno ragione.
Hanno ragione, tutto vero.
Provate a partorire dal pisello, un bambino di 3 kg e mezzo, e poi vedete, cioè dal pisello, un bambino di 3 kg e mezzo.
Le iene...
Dolorosissima. Allora, detto così, quindi maschio verso femmina in genere non lo comunica, o comunque lo comunica solo se ha una relazione emotiva molto stretta in cui gli interessa più niente del giudizio, cioè sulla moglie prolungata, che non gli interessa più niente di quello che lei pensa, mentre non lo comunica in genere su una donna nella quale ha ancora degli intenti seduttivi. Donna che lo comunica al maschio, per esempio, il maschio non capisce, non lo capisce quella modalità di... tendenzialmente utilizza l'analgesico molto precocemente, molto prima, non fa domande, non è che si approfondisce, dice come ce l'ha il dolore, dove ce l'ha, così via. Lei dice, prenda sta pastiglia, no? Questi due grandi tipi, di quelli che impediscono la partenza del dolore locale e quelli che impediscono la percezione del dolore locale. Donna su donna va in competizione, vi parlavamo prima, cioè invece di andare in solidarietà, del dire questa faccia male, io invece no, io da quello partorito con dolore, io ho fatto 4 figli.
Quando arriva lo scambio normale, sono tutti sbagliati.
Esattamente, questo spiega anche perché le patologie non visibili come la vulvodinia hanno necessità di una visibilità attraverso i social, i media, le persone che ne parlano.
Ma è chiarissimo questo, ma quali sono quelle visibili? Non ho capito benissimo
per esempio,
questo confine. Cioè anche i calcoli, se non mi fai un esame, come fai?
Per esempio, l'endometriosi ha un livello di dolore molto simile alla vulvodinia. È una patologia genitale femminile, ha il fatto che la donna si lamenta prevalentemente per il dolore, il medico fa la valutazione e vede il nodulo endometriosico e dice questa donna ha l'endometriosi.
Okay. Cosa non c'è nella vulvodinia?
Non c'è niente di tangibile, di visibile. Quindi il problema, la donna viene e dice io sto malissimo, non riesco a avere rapporti sessuali e così via, ma è arrossato? No, non è arrossato. È gonfio? No, non è gonfio. Ha una lesione? No, non c'è la lesione. Quindi tendenzialmente è difficile, tutto avviene sulla comunicazione del dolore all'altra persona.
Quindi tutto può essere, diciamo, frainteso o più o meno sinceramente o anche strumentalmente attribuito al fatto che sarà una paranoia.
Sì, esatto, okay, esatto. E questo è il motivo per cui c'è bisogno di parlarne.
Cioè, come faccio a fidarmi?
Esatto.
Questo è di una che dice dolore.
Questo è il motivo del perché è una malattia sotto...
Ha bisogno di questa lente, no?
Di questa lente per poterne parlare.
Giusto.
Fermiamoci e ritorniamo tra poco con l'ultima parte di Let's Talk About Sex,
in cui parleremo di vediamo.
Devo dirvi qual è la frase giusta. E poi vorrei parlare anche di questo, se vi interessa, che è uscito
in onda ancora.
Scusa,
t'ho fregato. Ma quante cose che si scoprono. Per esempio, ho appena scoperto che il dottor Bini è fan di Ultimo.
Fan un po' troppo, come noi tutte MILF.
l'abbiamo avuto ieri.
Anche mia mamma è molto, molto
fan
di Ultimo, sì, quindi va bene anche per i novantenni, insomma, diciamo così. Però mi piace Ultimo, sì.
Allora vogliamo tornare, no, basta vulvodinia, basta,
sì, no, ancora una cosa sola, perché la persona, insomma, che fa la testimonial prevalente per questo tipo di situazione fa anche testimonial contro la depilazione femminile, no? Un tema di cui vorrei parlare la volta prossima in modo particolare.
Cioè, sempre Giorgio Soleri?
Sì. Non usa la depilazione, però diciamo,
in alcun modo?
Diciamo, sulle ascelle è molto evidente, io le altre parti non le ho viste, non saprei dire, quindi non saprei, però sulle ascelle è molto evidente, però è interessante la coppia, no? Diciamo, come invece il maschio della coppia sia molto depilato, quindi è una cosa di cambiamento di paradigmi che ci sono, insomma, in questo momento, in questa cosa, una coppia che pure funziona. Comunque dico sempre a mia moglie questa frase, che forse va bene anche per loro, che l'importante in una coppia è che, mettendo il maschio più la femmina diviso 2, risulti un maschio e una femmina. Cioè, non importa che tutto sia da una parte o tutto sia dall'altra parte.
L'importante
è che messi insieme diviso 2 venga un maschio e una femmina.
Certo.
Volevo solo segnalare questi profondi cambiamenti anche nel maschile, insomma, sulla non conformità di genere, cioè il fatto che una volta un maschio era obbligato ad avere la giacca, la cravatta e così via, e come si percepisce questa cosa come un assoluto. E c'è una mostra a Londra proprio in questo periodo sui vestiti dei maschi nel corso della storia e di come, per esempio, nel Settecento, nell'Egitto e così via, gli indumenti maschili superavano di gran lunga quelli femminili per lazzi, frizzi, merletti e broccati e cose particolari. Cioè, come una cosa che è percepita come una caratteristica della mascolinità e della serietà, una volta la serietà era data dalla parrucca del maschio e dalla cipria dei nei finti.
Mi viene in mente anche, non so, negli anni 70... Se penso alla rockstar maschio è tutto super glam, eccetera. Se penso alla rockstar femmina mi viene in mente Patti Smith.
Tutta dimessa,
quindi molto grande
esattamente
inversione
di
ruoli.
Sono invertite le cose particolari. A proposito, quindi, di questo, ma di identità, vi segnalavo che sono uscite anche le liste delle automobili adatte per le lesbiche per i gay. Volevo segnalarvi. Quindi,
a busta chiusa, scusami, mi puoi dire quelle che piacciono a te?
Allora, cominciamo. Secondo voi, qual è la marca preferita delle lesbiche?
Jeep.
No.
La Mini?
No.
La Smart?
No.
No.
Per la
Lesbian, io voto Audi,
dice, no. Anche adatta, adatta, perché...
Adatta, perché...
L'hanno fatto in doppia valenza.
Citroën?
No, la Subaru. La Subaru, la va Subaru. Bene. Ottieni il primo e il secondo posto, la Subaru Outback.
Forse
la Subaru,
perché la Subaru è molto maschia come,
ecco,
macchina.
Esattamente, certo, quindi sì, la Subaru molto... ottiene il primo e il secondo posto, diciamo.
Fanno
così,
anche le 5x5, le 6x6, oltre alle 4x4.
Fai pazzire che però... ce n'è una che si chiama Forrester, come famiglia,
sì,
di Beauty.
Devo dire che poi invece la Jeep Wrangler è al terzo posto. Vabbè, quindi non è andato tanto. Invece per macchine tipiche per gay.
Sì.
La Daihatsu.
Daihatsu no. Non c'è. Invece voi non sapete, che sì. non indovinate questa, che è tipica.
Io una volta ho visto che c'era una Citroën che mi piaceva, che era Gay Car of the Year.
Gay Car of the Year.
Secondo me la 500. No.
Però scusate, è tanto semplice.
Molto semplice.
Abbiamo qui un esempio.
Infatti,
guardate che macchina usa lui e abbiamo risolto tutto.
Un monovolume.
La Jaguar?
No. Le macchine tipicamente utilizzate dai gay, vendute maggiormente nella comunità gay, sono le Volkswagen.
Due maggiolini ho avuto.
Ecco, esatto, le Volkswagen. Quindi, per dire come. In questo caso forse è un po' compensatorio, anche non solo di situazione, però per dire che non è uscita quella per i trans, magari ve la faccio la volta prossima, sì. Quando esce ve lo dico sul piano generale. Volevo anche dirvi qual era la risposta del quiz che avevamo fatto.
Ah, quella sul culo.
Devo dire che la sua pratico. Allora, la frase scelta per rappresentare l'Italia all'interno del contesto dei BAM è abitare in culo ai lupi.
Ah,
abitare in culo ai lupi.
È vero.
Cioè, per dire che nel migliaia e migliaia di possibilità, quella lì ha una visione.
Ma perché il lupo viene sempre preso, cioè in bocca al lupo, perché è il posto più sicuro. Quindi dall'altra parte è il posto peggiore.
E diciamo così, che per dire, questo no. Per esempio è un esempio che poco, cioè, non gli viene in mente uno subito, no? Di utilizzare anche questa cosa.
Però
per
è vero
indicare...
su cui ci sta facendo riflettere, cioè culo è usato in 100.000 modi diversi, anche certo. Completamente opposti, no? Cioè fortuna,
sì.
Ma anche si dice questa cosa è fatta col culo, cioè male,
e
per
allora,
dirne una, no?
È stato fatto il conto delle volte in cui una cosa positiva e una volta negativa, eh? È positivo una volta su tre. Una volta su tre ha un aspetto positivo e due volte su tre ha un aspetto negativo. È un derivato. E la partenza è in genere cultura omofoba.
Certo.
La partenza
chiaro,
che
chiaro.
Dà così via.
La fregatura del resto.
Che, si
dice.
Che è diventato progressivamente, si è diluito perdendo il riferimento. C'è un esempio che fanno che rende bene l'idea. E una persona dice: ho comprato quel telefono, mi hanno dato un culato, adesso vado e gli faccio un culo, no? per dire che la parola, lui eterosessuale accetta in se stesso l'omosessualità passiva a patto che poi venga riversata nella componente di violenza. Hanno due significati completamente diversi nella stessa frase.
Ma c'è anche sono tutti con il culo degli altri,
cioè sono tutti tipi,
perché quella io non l'ho mai capita.
Come non hai capito?
Cioè, nel senso di...
No, quel significa...
È facile...
È facile...
Empatizzare,
di...
no?
No, è facile
solidarizzare, no?
No, è facile avere coraggio se non rischi niente.
Esatto.
Ah,
sì, il senso
sì,
è quello lì. Io però lo dico così, col fatto che io con i proverbi ho delle interpretazioni talmente personali che... Cioè, molti mi ricoverano quando...
Però è bellissimo. A me fanno impazzire le persone che usano i proverbi, beh, però sì, le interpretano
io sono
in un
uno
modo...
Comunque la più bella fu quella di un mio conoscente omosessuale, il cui papà a cena con degli amici e una parte di famiglia, e anche suo figlio, che è assolutamente, come dire, ha parlato con la famiglia conosce il suo orientamento sessuale, ha detto... No, perché qua è facile fare i bulicci al culo degli altri. Scusa, al figlio gli ha detto scusa.
Bellissimo.
Bulicci.
Ma era anche in un film questa cosa qui.
No, forse te l'ho raccontata io. Me l'ha raccontata una persona che conosco, no. Attribuendola a un suo
professor
vissuto.
Quindi, grazie di essere stato con noi. Ci vediamo venerdì prossimo.
Assolutamente
okay.
Sì.
Ne facciamo due.
Arrivederci.
Grazie. Let's talk about sex.